Giacomo Cardinali, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare di questo libro intitolato Il giovane Mozart in Vaticano, L'affaire del miserere di Allegri. Il libro è pubblicato dalla casa editrice palermitana Sellerio e adesso noi entriamo nell'ascolto. Questo nostro appuntamento, Il Posto delle Parole, ha come sottotitolo, e ci è stato regalato da una scrittrice, e il sottotitolo è Ascoltare fa pensare, e le parole che ascolteremo dal nostro ospite ci faranno per certi aspetti ascoltare la musica di Mozart, la musica di Allegri, e ci faranno pensare a come la grandiosità veramente straordinaria ha composto delle realtà così belle che necessariamente vanno raccontate come in questo libro. Ricordo ai nostri ascoltatori che Giacomo Cardinali è filologo e paleografo, si occupa per lavoro di manoscritti e di libri a stampa tra il XVI e il XVIII secolo, di storia del collezionismo e di letteratura neolatina. Ora, prima di entrare nel libro, Giacomo Cardinali, certo che la figura del filologo è una figura importante, di un certo fascino, ma credo ancora di più quella del paleografo. Ora, io penso che non tutti sappiamo che cosa faccia un paleografo. Ce lo vuole raccontare?
Dunque, un paleografo è uno studioso della scrittura, di fatto, e quindi quello che mi interessa nel mio lavoro sono i fatti grafici, che si possono affrontare in maniera diversa, si possono guardare da tanti punti di vista diversi, per cui ci sono anche tanti modi diversi di fare il paleografo. La mia declinazione, quello che mi interessa attualmente, sono i copisti greci del Cinquecento europeo, quindi tutta quella serie di figure che popolano l'Europa nel XVI secolo sono o greci di origine o persone che hanno acquisito una mano greca molto sciolta, e per lavoro essenzialmente fanno i copisti, quindi copiano testi per conto di qualcun altro. Solo che, come succede spesso anche in pittura, non è frequente che il copista indichi alla fine della sua copia chi è e quando ha eseguito quell'opera. Per cui noi abbiamo una marea di manoscritti che non sono né datati né firmati. E a questo punto interviene il paleografo, che dovrebbe aver sviluppato un occhio tale che gli permette di riconoscere le mani dei vari copisti e attribuire le copie al singolo copista, quindi mettere ordine in questa marea enorme di manoscritti e ricondurli a chi li ha fatti, alla città in cui sono stati eseguiti, al periodo storico in cui sono stati fatti, chi era il committente, per quale motivo, eccetera. È uno studio molto avventuroso e che secondo me coniuga il gusto della ricerca da un lato e il fascino, che io personalmente ho sempre avuto, di chi fa le attribuzioni, cioè dei grandi esperti, dei grandi occhi anche della storia dell'arte. Penso a Roberto Longhi, penso a Federico Zeri, e diciamo, io non lo faccio con le tele, con i quadri, lo faccio con i manoscritti, ma l'emozione è un po' la stessa.
E certo, cioè, lei dice bene, l'emozione nel toccare quelle copie straordinarie di scritture, ed è veramente, perché sì, poi il toccare la carta di quei documenti che in sostanza sono precedenti a Gutenberg, e quindi precedenti all'attività di stampa, quindi si parla di amanuensi in pratica, il copista è l'amanuense, per capirci.
Sì, sì, e poi c'è tutta una clientela che sopravvive anche all'invenzione della stampa, con un mercato ridotto, però quelli di cui mi occupo io sono tutti successivi a Gutenberg, però perché esiste un commercio librario manoscritto che sopravvive alla stampa in qualche modo. E la stampa cambia enormemente le cose e influisce anche, questo è un altro aspetto curioso, come i caratteri a stampa hanno influito sulla scrittura amanuense, perché noi pensiamo sempre al contrario, i caratteri a stampa disegnati da un amanuense, ma la stampa ha anche a sua volta modificato il lavoro dei copisti, quindi quello è tutto un altro capitolo di ricerca molto molto divertente, quindi Sì, è un lavoro estremamente appassionante.
Per certi aspetti, mi scusi se la butto in una maniera abbastanza sempliciotta, per certi aspetti, mentre lei parlava mi è venuta in mente l'immagine di Mozart, che per certi aspetti è stato anche copista nei confronti di Allegri. E quindi, ma qui è un copista, semmai lo è stato, straordinario.
Ma si può vedere anche da questo. Sì, non avevo mai pensato in questi termini, ma devo dire si può vedere anche in questi termini qua, cioè effettivamente lui ha realizzato una copia, non come la potremmo immaginare, cioè da spartito a spartito, quindi ho un antigrafo davanti e lo ricopio in un apografo, questa è la copia classica. Il fatto è che geniale è che Mozart non ha davanti lo spartito di Allegri, perché non poteva assolutamente circolare, ma ha l'ascolto del brano di Allegri. La cosa eccezionale è che lui si reca per due volte alla Cappella Sistina, ascolta questo brano di cui tutta Europa parlava, ma che allo stesso tempo non circolava per iscritto, lo ascolta due volte, torna nella sua residenza romana, nel posto dove alberga mentre sta a Roma, e lo trascrive. Quindi a tutti gli effetti è una copia, ma una copia da ascolto, una copia con le orecchie e non una copia con gli occhi.
Qui aumenta il fascino, aumenta il fascino, aumenta il mistero, e quindi della grandezza sia di Mozart e anche di Allegri, perché questo libro ci fa entrare veramente nella storia del Miserere, nella storia di Mozart, seppure in forma romanzata, ma Giacomo Cardinali attiva il contatto con la realtà di quel tempo in una ricerca che penso sia stata molto lunga e profonda. Però non possiamo, Giacomo Cardinali, non raccontare, e qui mi torna la parola emozione, perché ogni volta che sento il racconto o leggo dell'esecuzione del Miserere nella Cappella Sistina, credo che sia qualche cosa che debba essere condiviso. E allora lo condividiamo con lei, questo Miserere, anzitutto, che cos'è?
Sì, questo è proprio il capitolo di apertura del romanzo, perché ho ritenuto che non ci fosse niente di più eccezionale che raccontare le circostanze. Il Miserere è di fatto la messa in musica di un salmo, quindi tecnicamente è semplicemente l'abbinare il testo del Salmo 50 a uno spartito musicale. Cosa che si è fatta per secoli, sono tantissimi musicisti che hanno musicato dei salmi. Non era un'attività fine a se stessa, perché Gregorio Allegri era un cantore sistino, e quindi produceva musica che doveva essere eseguita dalla Cappella Pontificia. Quindi musicare il Salmo 50 significava renderlo fruibile per la liturgia. E nella sua versione questo salmo si eseguiva due volte l'anno durante i riti della Settimana Santa. Quindi succedeva che nei notturni del giovedì e del sabato santo, che avevano luogo rispettivamente il mercoledì e il venerdì, nella Cappella Sistina si eseguiva il Miserere di Allegri. In un allestimento proprio che aveva dei caratteri teatrali molto forti, la liturgia cattolica è estremamente teatrale, e succedeva che il notturno, come dice il nome, aveva luogo nel tardo pomeriggio. Immaginiamo che la Settimana Santa oscilla tra marzo e aprile sostanzialmente, quindi il pomeriggio arriva presto, verso le 5:30 è ormai buio per Roma, la Cappella Sistina non riceve luce dall'esterno. Quando la liturgia comincia, la cappella è illuminata soltanto da 27 candele. L'Aula Sistina è grande, quindi queste 27 candele sono dei bagliori che permettono di intravedere le cronie di Michelangelo e dei maestri del Rinascimento, ma non molto di più. Comincia l'esecuzione del notturno, che è fatto per la gran parte di salmi cantati secondo i modi gregoriani a cori alterni. A ogni salmo si spegne una candela, fino a che si arriva al punto in cui non rimane tra salmi e letture che una sola candela accesa delle 27 iniziali. Questa viene tolta dall'altare su cui stava e viene deposta dietro l'altare, per cui emana un bagliore che è quasi impercettibile. La Cappella Sistina è completamente buia, sono presenti il Papa, cardinali, arcivescovo e tutta la curia pontificia, e di qua dalla balaustra i pochi visitatori che riuscivano a prendere il posto. A un certo punto, nel buio totale, si sente che tutti si mettono in ginocchio, viene proclamata la morte di Cristo in croce, a quel punto parte il brano del Miserere, che come tutto il resto della musica in quell'occasione veniva eseguita senza accompagnamento strumentale, quindi era pura musica vocale, ed è un brano che combina elementi gregoriani, elementi polifonici e che di fatto nasce nel buio più totale. Era uno dei brani più difficili anche perché i cantori non vedevano niente. Perché a differenza di tutte le altre liturgie dell'anno era eseguito al buio, quindi bisognava possederlo a mente in maniera perfetta, seguire le indicazioni del maestro, però questo assicurava una, diciamo così, una presa emotiva assolutamente eccezionale. È pieno di testimonianze in Europa tra 6 e 700 di viaggiatori che tornano a casa da Roma dicendo: non avete idea di che cosa significa ascoltare il Miserere alla Sistina, è un'esperienza.
E i Grand Tour erano organizzati proprio in modo che i turisti...
Che si fosse a Roma la settimana santa.
Esattamente, a Venezia per il Carnevale, a Roma per la settimana santa, in occasione proprio di questa teatralità straordinaria, per essere veramente, vado a leggere qui una sottolineatura che ben interpreta il senso di questa straordinaria esecuzione. Un brano capace di rapire chiunque, innalzandolo a vertice di rarefatta assoluta intensità, per poi abbandonarlo quasi tramortito e commosso in un'altra dimensione. Un'esperienza mistica che non lasciava indifferente nessuno, a prescindere dalla sua fede o dalla sua appartenenza confessionale, ma che anzi era capace di dischiudere il tesoro del cattolicesimo romano a chi non lo condivideva o lo osteggiava addirittura. Si fatica a riaversi dallo stupore, avrebbe annotato Goethe. Ora, si fatica a riaversi dallo stupore. E questa esecuzione del Miserere di Allegri, di cui lei ci ha appena raccontato poco fa, nel modo teatrale, in una maniera straordinaria, nel modo che veniva realizzato, ecco, da qui nasce un altro fascino, un altro mistero, perché era proibito farne copia dello spartito, per cui nessuno l'aveva, e quindi era una esecuzione di sola memoria da parte dei cantori. E qui introduciamo la figura di Mozart. Ecco, se poco fa ho letto di questa esperienza mistica che non lasciava indifferente nessuno, ora le persone normali potevano cadere dentro questa straordinaria emozione, non importa a quale confessione appartenessero. Ma Wolfgang Amadeus Mozart di emozioni ne aveva provate tantissime. Era un creatore di musica che poteva essere persino non toccato da questa grandezza. E invece anche lui, per così dire, si inginocchia di fronte a questo Miserere.
Sì, tra l'altro nel volume c'è anche la testimonianza di Mendelssohn, che più tardi ovviamente rispetto a Mozart verrà a Roma e ascolterà.
Ed è un'altra straordinaria testimonianza.
Ovviamente sì, complessissimo e preparatissimo, e lui stesso ammette di essere arrivato alla Sistina con una certa sufficienza, perché grande musicista, aveva idea che avrebbe potuto comunque controllare lui in qualche modo le sue stesse reazioni. Poi dice invece, quando ha ascoltato il brano, ha perso anche il controllo di se stesso.
Ed è singolare il fatto che Mendelssohn racconti sì della straordinaria esecuzione, ma è singolare il dettaglio quando lui scrive che si udiva a un certo punto, dove tutto quanto piombava poco a poco nell'oscurità, si sentiva che tutte le persone cadevano in ginocchio. Ora, forse quel suono era più potente di ogni altro in quella Cappella Sistina.
Sì. Ma Mozart invece ci arriva in un altro modo, perché Lui aveva in mente di fare questa cosa, di trascrivere questo brano, nel senso che Mendelssohn arriverà più tardi, quando il brano ormai era già noto. Mozart arriva, io ho la netta impressione, anche sulla base dei documenti, che lui sia venuto a Roma con l'intenzione di in qualche modo sfidare il divieto e di trascrivere il testo, perché lui lo dice alla sorella prima di partire, la sorella non li accompagnerà in questo viaggio e lui si mette d'accordo con lei dicendo: adesso vado a Roma e questo segreto te lo riporto a casa. Perché lui arriva, ascolta il brano due volte e riesce a trascriverlo, cioè coglie la struttura musicale del brano e la riproduce esattamente, ma da lui c'è proprio un'intenzione precisa, cioè è una marachella voluta, cioè c'è proprio l'intenzione di impadronirsi di questo segreto, che in realtà sul quale c'è anche un po' di confusione, nel senso che è vero che il Miserere non si poteva trascrivere, non si poteva divulgare, ma questo divieto riguardava l'intero patrimonio musicale della Sistina, non era legato esclusivamente al Miserere. Esisteva un divieto del Papa, io ho ritrovato il documento e l'ho pubblicato nel testo, che impediva ai cantori di divulgare qualsiasi tipo di documento concernente l'attività della Cappella Sistina, sia documento musicale sia documento amministrativo. E ovviamente il Papa comminava le pene fino alla scomunica a chi avesse disobbedito. L'unica cosa che, diciamo così, il legislatore non aveva previsto era che qualcuno sottraesse il brano per ascolto, perché ovviamente il legislatore aveva pensato che l'unica modalità di furto fosse quella classica, per cui io prendo la partitura e la do a qualcuno, ma non aveva messo in conto che sarebbe arrivato un ragazzino di 14 anni a cui sarebbero bastati due ascolti per tornare a casa e copiare tutto, tant'è che poi quando il Papa viene a sapere di questa cosa deciderà di premiare Mozart conferendogli lo Speron d'Oro, quindi la più alta onorificenza cavalleresca che la Santa Sede concedeva, dimostrando una larghezza di vedute e un'apertura mentale che in quel contesto poi non era così frequente. Insomma, visti gli altri personaggi del romanzo, il Papa è quello che ci fa la figura migliore.
Il Papa è sicuramente quello che ci fa la figura migliore, però questo suo romanzo, Giacomo Cardinale, un romanzo che, come dicevo in apertura di questa conversazione, che è nato dopo che lei ha fatto una ricerca sicuramente straordinaria, scovando nell'archivio apostolico, nella Biblioteca Vaticana, documenti sicuramente molto importanti, però questo romanzo, dicevo, dove il Papa fa sicuramente una figura importante, ma c'è anche un'altra figura su cui vorrei sottolineare veramente una presenza importante per come lei ce l'ha tratteggiata già in apertura di questo romanzo. La figura di Giuseppe Santarelli, ecco, e qui andiamo, ed è un romanzo pieno di figure geniali, no? Più o meno note. Sicuramente Giuseppe Santarelli è molto meno nota rispetto a un Allegro, anche rispetto soprattutto a un Mozart o a un Mendelssohn. Ecco, chi era?
Santarelli, ma poveraccio, un uomo a cui sono andate storte le cose.
Sì.
Perché, ma da un certo punto di vista è una figura esemplare, nel senso che ricostruendo le carriere dei vari personaggi emerge molto chiaramente dai documenti come tutta una serie di castrati, di cantanti che erano stati castrati da piccoli per poter avere una voce che potesse arrivare ai vertici di un soprano sostanzialmente, facevano una carriera teatrale in giro per le sedi italiane e straniere più o meno prestigiose, e poi a un certo punto, Santarelli è uno di loro, ma sono tanti a fare lo stesso percorso, quando la voce comincia un po' a incrinarsi, quando la vita dei teatri comincia a diventare pesante, gli anni passano e l'idea della vecchiaia avanza, Santarelli, come altri, dicevo, fanno la scelta di tentare l'ingresso nella Cappella Sistina, che da un punto di vista di assistenza sociale era avanzata, nel senso che si entrava, si diventava cantori, si riceveva uno stipendio fisso, c'erano tutta una serie di regalie più o meno ridicole che piovevano durante l'anno per i motivi più diversi, e poi si aveva di fatto un trattamento pensionistico, perché si rimaneva familiari del Papa a vita natural durante, e quindi erano assicurati il vino, il pane e di fatto una specie di emolumento mensile. Quindi Santarelli è uno di questi castrati della scena settecentesca che a un certo punto decide di entrare nella Cappella Sistina. Ci entra in maniera imbarazzante perché lui è di fatto un raccomandato del cardinale Alessandro Albani, che era il protettore della Cappella Sistina, quindi entra con una specie di macchia che poi non cancellerà più per tutta la sua vita, perché chiaramente chi entra da raccomandato poi è legato a doppio filo a chi l'ha promosso, e quindi siccome Albani non muore mai, è un protettore eterno, lui passerà tutta la vita tra il protettore che l'ha voluto e l'ha beneficato e la gran parte dei suoi compagni che detesta il cardinale e gli fa la guerra, quindi lui passerà degli anni difficilissimi a dimenarsi tra queste due forze. E finalmente riesce proprio nel 1770, quando Mozart arriva a Roma, a diventare il maestro di cappella, perché all'interno tra i cantori pontifici le cariche erano a rotazione e sulla base dell'anzianità, e quando si era verso la fine della carriera si diventava maestri, e Santarelli è maestro proprio quell'anno. Dalle fonti noi sappiamo che era un narcisista, essendo un artista e anche un narcisista impenitente, per cui qualsiasi occasione era buona per spiegare, parlare, intrattenere chiunque sugli usi e costumi della Sistina, e mi pare che sia Mendelssohn che rileverà anni dopo, diciamo, questi cantori hanno una tendenza a spargere fumo tutto intorno alla loro attività, se li stai a sentire ti sembrano chissà cosa e ti raccontano le cose più prodigiose. Santarelli è uno di questi. Lui a un certo punto scrive anche un trattato di storia della musica, ne pubblicherà il primo volume, si fa ritrarre da Pompeo Batoni con il primo volume sotto braccio. Di questo primo volume non esiste un esemplare. Io l'ho cercato dappertutto, è un caso di storia del libro piuttosto interessante. Noi sappiamo che questo libro esce, ma non ce n'è nessuna copia. Ora è molto strano perché siamo negli anni 60 del 700, una cosa recentissima. Eppure non ce ne sono delle copie, quindi qualcosa deve essere andato storto, probabilmente non è arrivato fisicamente al momento della stampa, oppure le copie si sono deteriorate tutte prima che venissero smerciate, fatto sta che non si trova. Quindi quest'uomo che cercava in qualche modo una fama eterna non l'ha mai trovata, e però ora, diciamo, in questo romanzo trova un ruolo tutt'altro che secondario.
Giuseppe Santarelli, secondo lei... Giacomo Cardinali, Giuseppe Santarelli, era più un virtuoso di musica oppure un affabulatore? Dico virtuoso di musica perché a un certo punto, quando lo stesso Santarelli, il maestro Santarelli, con i vincitori di un concorso, si trova davanti a sé Carlo Cristofari, e lì è veramente un momento quasi di analisi psicanalitica.
Sì, è un cortocircuito umano imbarazzantissimo, perché di fatto lui si trova ad ammettere tra i cantori sistini un candidato, un virtuoso di musica, un altro castrato dalla carriera teatrale già ben avviata e forse che iniziava a declinare, che era entrato con una raccomandazione del Papa. Quindi tra l'altro c'è la descrizione, ma tutta basata sui documenti, di questo concorso che di fatto è un concorso truccato, perché poi a un certo punto un cantante deve entrare perché il Papa lo vuole. Ma la cosa imbarazzante, come succede in Curia, è che questa cosa è detta e non detta, per cui ci sono anche tutti i meccanismi di cui vive una Curia, e io li ho trovati storicamente estremamente interessanti. E quindi Santarelli si trova ad ammettere un raccomandato come era stato raccomandato lui una ventina d'anni prima, quindi a rispecchiarsi in qualche modo in questa più giovane figura che ha tratti in comune con lui, perché poi in realtà Cristofari è quello che durante una serata musicale incontra Mozart, sente questo Miserere eseguito da Mozart alla tastiera e controlla lo spartito e gli dice sì, effettivamente esattamente, hai copiato bene esattamente quello che eseguiamo noi, e si capisce che Cristofari era un abitué delle serate mondane come lo era Santarelli, insomma. Sì, la storia si ripete.
Si ripete, però io vorrei, Giacomo Cardinale, ritornare sulla figura di Mozart. Perché se non sbaglio Mozart, quando fece questo atto, possiamo parlare in linguaggio attuale di pirateria, no? parlavamo poco fa in apertura di conversazione di essere un po' copista. Ecco, Mozart era giovanissimo, cosa aveva? 9-10 anni?
14 anni.
Quando si ha 14 anni, memorizzare un pezzo più o meno di 15-20 minuti è composto da 9 voci e al primo ascolto. Certo, quando hai un tecnicismo sicuramente è più facile, ma in ogni modo questa è veramente qualche cosa di straordinario.
Sì, ma indubbiamente fin qui abbiamo parlato di esseri umani e di personaggi storici, con Mozart saliamo a un livello diverso. È chiaro che è un ragazzino di 14 anni che ha delle facoltà musicali straordinarie. Il primo a esserne cosciente era il padre, che un po' lo educa, un po' lo utilizza come attrattiva
e non poco
musicale. E sì, lui a Bologna aveva appena passato un esame con padre Martini, che era di fatto l'autorità musicale in Italia, e avrebbe composto Mitridate Re di Ponto per la stagione scaligera, l'inaugurazione della stagione scaligera seguente. Quindi è un musicista giovanissimo, 14enne, ma con una capacità e una disciplina e una formazione veramente notevoli, e un orecchio, ovviamente, un orecchio particolarissimo, che gli permette in due ascolti di tradurre su carta appunto un brano che ha la sua complessità e che aveva anche una complessità esecutiva, perché noi ora conosciamo lo spartito di Allegri, ma non conosciamo più gli abbellimenti e la prassi esecutiva che i cantori aggiungevano, ma che Mozart ascoltò. Quindi si trattava anche di cogliere una struttura che stava al di sotto di una serie di abbellimenti e di arricchimenti che gli esecutori inserivano. Quindi sì, ovviamente abbiamo a che fare con qualcuno che sta a un livello di altro che Santarelli, Cristoforo e tutti gli altri personaggi che girano per il resto del romanzo, lui è chiaramente al di sopra.
E in questo romanzo ovviamente si parla del giovane Mozart, del Misero Re di Allegri, ma possiamo scoprire in queste 250 qualche pagina anche la realtà di quello che era non solo la musica di quel tempo, la produzione musicale, ma anche la realtà di quello che era il papato, il Vaticano, di come, sì, di come ci fossero, lei parlava poco fa delle regalie e via e quant'altre cose, di come fosse la situazione allora.
Sì, c'è una cosa, io mi sono divertito tantissimo, perché ci sono una serie di documenti, volendo estremamente banali, ma allo stesso tempo estremamente significativi. Esiste un fondo nella Biblioteca Vaticana, che è il cosiddetto fondo degli editti. Le immagini è la raccolta, di fatto completa, di tutti i manifesti dell'amministrazione cittadina romana dal 500 all'800. Cioè tutto quello che veniva affisso perché la cittadinanza sapesse. Quindi una serie di documenti i più diversi possibili, che danno la possibilità di ricostruire il tempo, cioè gli editti per la Quaresima, per esempio, cioè tutto quello che veniva prescritto mano a mano che ci si avvicinava alla Pasqua.
Ed era una normativa complessa, molto complessa.
Sì, la bizantina e fuori dal tempo, come si conviene ormai, insomma, per un potere che era quello della Chiesa dell'epoca, totalmente fuori rispetto alla temperia culturale europea. Cioè i lumi spopolavano ovunque, a Roma ancora si discuteva e si diceva che per poter prelevare del petto di pollo in caso di un malato durante la Quaresima bisognava farlo con il certificato del medico, che poteva anche essere redatto eventualmente in italiano, che doveva essere validato da uno dei superiori religiosi dei principali ordini. Poi si poteva andare in macelleria, si poteva prendere il petto di pollo, che veniva però tenuto dal macellaio nel retrobottega perché non fosse visibile, non desse scandalo a chi passava sulla strada, e l'acquirente era obbligato a tenerlo sotto il cappotto perché non si vedesse che era carne in tempo di Quaresima. Cioè, siamo da un lato c'era Kant e dall'altro lato c'era la questione del petto di pollo a Roma, cioè permettono un'apertura, uno squarcio su una situazione veramente a tratti anche imbarazzante. C'è pubblicato, perché io l'ho trovato divertentissimo, le prescrizioni in caso di neve. A Roma neve rarissimamente, ma un governo un po' fobico, ovviamente prevede anche la neve a Roma, e quindi sono tutte le pene comminate a chi avesse tirato palle di neve a qualcuno, facendogli male in maniera preterintenzionale o intenzionale, danno lieve, danno grave, morte, se a tirare la palla di neve era stato un laico, se era un ecclesiastico, eccetera, eccetera. Cioè c'è una veramente... è ricchissimo di particolari, di dettagli sulla vita comune che permettono di capire quello che Mozart dice, perché lui quando scrive a casa dice che ha potuto mangiare solo dei broccoli e che...
Broccoli e uova.
Esatto, in una locanda un cameriere gli ha passato un paio di uova sode con l'aria di chi la stesse facendo grossa. E effettivamente è vero, perché nei documenti dell'epoca le uova erano proibite in quel periodo lì. Quindi sono una serie di materiali storici che permettono di verificare anche la tenuta documentaria dell'epistolario di Mozart e di contestualizzarlo.
Giacomo Cardinali, autore del saggio, del romanzo, vede che io stavo sbagliando, l'ho chiamato saggio, Il giovane Mozart in Vaticano, L'affaire del miserere di Allegri, ed è un romanzo sicuramente molto particolare che fa anche sorridere, e per sorridere ricordo agli ascoltatori di andare nelle ultime righe di questo romanzo, perché siamo a Roma il 7 di luglio anno 1770, e poi lasciamo scoprire con quali parole si chiude questo romanzo, ma è veramente molto molto ironico, come giustamente
che sono di Mozart,
che sono per l'appunto le parole di Mozart, perché dopo aver detto che è stato a Roma a vedere poi anche il golfo del Mediterraneo a Napoli, dopo aver gioito dell'onorificenza dello Speron d'Oro, ecco, poi riporta tutto invece a una realtà cosiddetta quotidiana, molto molto naturale, possiamo dire così. Giacomo Cardinali, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, adesso ce ne sono parecchi qua sopra. Devo dire un saggio storico che sto leggendo di Alessandro Barbero, Inventare i libri, perché è la ricostruzione dell'avventura editoriale dei Giunti. Questo ce l'ho sotto mano adesso. E quella che mi ha fatto è la domanda più difficile, perché poi uno vorrebbe dire un libro bello degli ultimi tempi.
No, ma facciamo una cosa, perché quando mi dicono che ci sono i libri intorno, lei ne prenda uno a caso, non importa quale. Ne prende uno a caso, lo apriamo e poi ci legge le prime righe e ci dice di quale libro si tratta. Ma certamente.
Ok, bello questo esperimento, lo faccio subito. Allora, le posso leggere la dedica, che è ancora più bella?
Ma certamente.
Anziché le prime righe. Perché dice, perché poi uno non si immagina da questa dedica. Ai migranti arrivati fra noi, con l'augurio che imparino presto questa lingua di pace e bellezza. È un saggio sulla lingua italiana del Rinascimento di Giuseppe Patota, edito dalla Terza. Un saggio di storia della lingua italiana bellissimo. E io ho trovato commovente che lui lo dedichi ai migranti e pensi alla storia della lingua italiana come via di integrazione. E io lo trovo veramente umano e veramente bello. Sì, grazie per questa domanda, perché non avevo pensato. È un esperimento che sì, sono molto contento. Si chiama La grande bellezza dell'italiano, il Rinascimento, ed è edito dalla Terza, di Giuseppe Patota.
Bellissimo. E queste parole che lei ci ha detto di questa dedica, che si chiude con questa lingua di pace e bellezza, attraversano veramente i giorni che stiamo vivendo, che la parola migrante è ritornata di nuovo in auge nella forma peggiore che potevamo pensare, purtroppo. Però ai migranti arrivati fra noi, con augurio che imparino presto questa lingua di pace e bellezza, credo che sia una coniugazione del verbo accogliere con una forma molto bella, veramente,
sì,
molto
probabilmente
bella.
Sì, probabilmente dovremmo farci ispirare da certe persone piuttosto che da altre, cioè a cominciare ad abbinare l'idea di accoglienza con questo, a pensare a dei bei corsi di lingua o di storia della lingua, perché già parlare la stessa lingua cambia molto la percezione che abbiamo dell'altro, quindi sì, sì, potrebbe essere una buona idea.
Ricordo il libro, è quello di Giuseppe Patota, La grande bellezza dell'italiano, pubblicato dall'editore La Terza. Intanto noi ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato Giacomo Cardinali, non solo per il suo romanzo Il giovane Mozart in Vaticano, ricordo pubblicato da Sellerio. Grazie ancora.
Io ringrazio infinitamente voi per questa possibilità. Grazie mille.